Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su Gukei con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Putin vola a Teheran con Erdogan, vertice tra i leader di Iran, Russia e Turchia. Media: Riyadh frena Joe Biden su omicidio Khashoggi. Hamas: destinato a fallire tentativo Biden di integrazione di Israele nella regione. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 17 luglio 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presentiamo un altro appuntamento con l'Iran, la produzione interna. Per chi vuole ricevere e soprattutto ascoltare le programmazioni di Radio Italia, basta andare sul nostro sito parstoday.com/it per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Si ricompone la troica di Russia, Turchia, Iran con i tre presidenti Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan ed Ebrahim Raisi, che si incontreranno il 19 luglio a Teheran. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ad un vertice dei capi di Stato garanti del processo di pace in Siria. È il ritorno del cosiddetto formato di Astana, lanciato nel 2017 in Kazakistan per risolvere il conflitto nella Siria, cominciato nel 2011, ma oltre a questo incontro tripartito ci sarà anche un incontro, ha proseguito Peskov senza fornire dettagli, però c'è chi dice che si tratta dell'operazione militare speciale russa in Ucraina e in particolare la trattativa sull'esportazione del grano ucraino. I temi in agenda saranno molti, la Siria innanzitutto. L'annuncio del vertice del 19 luglio a Teheran arriva dopo l'approvazione di una risoluzione ONU che estende di soli 6 mesi gli aiuti umanitari al nord-ovest della Siria, ultima roccaforte dei gruppi mercenari antigovernativi che godono il sostegno degli Stati Uniti e alleati regionali di Washington. Il voto all'ONU è stata una vittoria di Mosca, che aveva opposto il veto contro la proroga di un anno. La visita di Putin a Teheran servirà anche a promuovere i rapporti tra i due paesi impegnati nel fronteggiare le sanzioni occidentali. Anche il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano Barjom sarà un argomento chiave, specie alla luce del viaggio di Joe Biden in Palestina occupata Arabia Saudita. Quanto sia importante questo vertice tripartita, cioè Putin, Erdogan e Ibrahim Raisi, lo dimostra il fatto che si tratterà del secondo viaggio all'estero del leader del Cremlino dal lancio dell'operazione speciale militare in Ucraina il 24 febbraio, dopo quello in Tagikistan e Turkmenistan alla fine del mese scorso, e che andrà ad una settimana dal tour del presidente statunitense Joe Biden a Tel Aviv e Riyadh, due alleati di Washington che però non hanno promosso sanzioni contro Mosca. Il regime saudita ha detto agli Stati Uniti di non interferire nel caso del giornalista Jamal Khashoggi, ucciso nel 2018 all'interno del consolato del regno a Istanbul in Turchia. Lo riferiscono i media arabi citando una fonte di Riyadh. La stessa fonte spiega che il principe ereditario Ben Salman ha garantito al presidente americano Joe Biden che il suo regno ha preso le necessarie misure sul caso Khashoggi. Per l'omicidio Biden aveva ribadito: non mi pento di aver definito l'Arabia Saudita uno stato pari. Ma adesso ascoltate cosa ha detto Joe Biden in conferenza stampa e alla domanda di un giornalista: sono qui per non vedere il principe saudita Bin Salman, ma per fare un accordo di sicurezza con 9 paesi della regione. Si intende Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, più Egitto, Giordania e Iraq. Lo ha detto appunto in una conferenza stampa e in risposta a questa domanda che la moglie di Khashoggi, di Jamal Khashoggi, assassinato 2 ottobre 2018 a Istanbul, aveva accusato il presidente americano di avere le mani sporche di sangue della prossima vittima del principe saudita Mohammed bin Salman. Il movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha respinto categoricamente la cosiddetta dichiarazione di Gerusalemme firmata tra il presidente americano e il premier sionista Yair Lapid, affermando che gli sforzi di Joe Biden per l'integrazione di Israele nella regione dell'Asia occidentale sono destinati al fallimento. Secondo Hamas, il partenariato strategico firmato a Tel Aviv rappresenta un ulteriore sostegno di Washington alle aggressioni contro palestinesi, all'occupazione delle terre islamiche e cristiane e di luoghi santi in Palestina, oltre a essere una continuazione dei tentativi sospetti degli Stati Uniti per liquidare la causa palestinese, integrando l'entità sionista alla nostra umma, si legge nel messaggio di Hamas e la comunità, le nazioni arabe islamiche. Questa dichiarazione esprime, dice ancora Hamas riferendosi alla dichiarazione di Gerusalemme, esprime inclinazione palese ed inaccettabile dell'amministrazione statunitense nei confronti dell'entità sionista e dei suoi programmi d'occupazione. Rende Washington un partner nell'aggressione e nel terrorismo dell'occupazione israeliana contro la nostra terra, il nostro popolo e le nostre santità palestinesi, si legge ancora nel documento di Hamas. Andiamo nello Yemen. Il Consiglio Politico Supremo yemenita afferma che la continua interferenza negli affari del paese è il più grande ostacolo all'instaurazione della pace proprio in un paese devastato, lo Yemen, dalla lunga brutale aggressione lanciata dalla coalizione a guida dell'Arabia Saudita. La pace richiede seria volontà e una piena disponibilità a intraprendere misure pratiche onde fermare questa brutalità, revocare l'assedio imposto allo Yemen da parte degli invasori, porre fine all'occupazione ed eliminare tutti gli effetti della guerra. Si legge in una dichiarazione rilasciata dal Consiglio yemenita trasmessa dalla TV Al Masira. L'Arabia Saudita ha lanciato una guerra devastante contro lo Yemen nel marzo 2015 in collaborazione con i suoi alleati arabi e con il sostegno armato logistico politico degli Stati Uniti e altri paesi occidentali. Contemporaneamente l'intero paese dello Yemen è sotto un blocco, un assedio totale a tutto campo, con l'obiettivo di far salire al potere il regime fantoccio alleato di Riyadh, quello del ex presidente Abd Rabbu Mansur Hadi, e schiacciare il movimento di resistenza popolare yemenita Ansarullah, che gestisce gli affari di Stato in assenza di un governo funzionale nello Yemen. Cambiamo pagina. La Russia critica e chiede a Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, di avere una posizione equa e neutrale in merito al conflitto in Ucraina, dopo che Guterres si è detto sconvolto dall'attacco missilistico contro la città di Vinnytsia, condannando qualsiasi attacco contro civili, infrastrutture civili, senza però chiedere all'Ucraina di non utilizzare i civili come scudi umani durante proprio gli scontri e i combattimenti. Nel frattempo Zelensky, presidente ucraino, ha insultato i russi. Ascoltate cosa ha detto: la società russa con così tanti assassini rimarrà paralizzata per generazioni, l'ha detto in un suo post su Facebook. Ha promesso di restaurare più di 2000 asili, scuole, università in Ucraina. Noi, aggiunto, conserviamo la nostra umanità, la nostra civiltà, mentre la società russa, con così tanti assassini e carnefici, rimarrà paralizzata per generazioni. Restiamo ancora sul caso ucraino. Battaglia e il Ministero della Difesa russo che ha annunciato che l'esercito di Mosca ha distrutto un battaglione nazionalista ucraino con 200 membri, eliminando 50 mercenari stranieri a Kharkiv. Intanto l'ambasciatore dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk ha affermato che i combattenti del battaglione nazionalista ucraino e alcuni ufficiali sono arresti all'esercito russo nei sobborghi di Severodonetsk. L'Europa potrebbe alla fine aver bisogno di razionare le forniture di energia, mentre deve affrontare un inverno davvero duro a causa della diminuzione della disponibilità di gas naturale, lo ha avvertito l'amministratore delegato della Shell, la società multinazionale con sede a Londra, operante nel settore petrolifero, nell'energia e nella petrolchimica, che opera in oltre 140 paesi del mondo. E gli europei si sono afferrati a riempire un deposito invernale di gas naturale sulla scia dell'operazione militare russa in Ucraina. La Commissione europea ha imposto che lo stoccaggio raggiunga almeno 80% della capacità entro il 1 novembre. Di conseguenza, il prezzo del gas naturale utilizzato per l'industria pesante il riscaldamento è salito alle stelle, gravando pesantemente sui consumatori e sui governi europei. Amministratore delegato della Shell Ben Van Beurden ha dichiarato in una conferenza ad Oxford: sarà un inverno davvero duro in Europa, alcuni paesi se la caveranno meglio di altri, ma ci troveremo tutti di fronte ad un'escalation molto significativa dei prezzi dell'energia, ha detto. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Lo scontro Stati Uniti-Cina nel Pacifico. Lo scorso 19 aprile, quando tutti riflettori erano puntati sull'Ucraina, i ministri degli esteri di Cina, Isole Salomone, rispettivamente Wang Yi e Jeremiah Manella, annunciavano di aver siglato un trattato quadro relativo alla cooperazione in materia di sicurezza globale. Una lunga perifarsi per indicare un patto che avrebbe coperto un'ampia gamma di ambiti, tra cui sicurezza sociale, tutela della proprietà privata, aiuti umanitari. L'accordo, si affrettavano a specificare Pechino e Honiara, non intendeva danneggiare terze parti e puntava semplicemente ad ampliare meccanismi di cooperazione già esistente nella regione. Una bozza del documento, tra l'altro, era stata siglata dai funzionari di due paesi il 31 marzo precedente. Nessuno si aspettava, tuttavia, che l'affare potesse andare in porto. Invece, la fumata bianca c'è stata e come, così come non sono mancate le piccate reazioni da parte degli Stati Uniti. E anche Australia, Nuova Zelanda, secondo i quali la Cina potrebbe sfruttare la circostanza a proprio vantaggio e istituire, ad esempio, una base militare nell'arcipelago. Non abbiamo intenzione di farci coinvolgere in una lotta di potere e carattere geopolitico e non siamo disposti a schierarci, spiegava il primo ministro delle Isole Salomone, definendo offensive le critiche internazionali ricevute per l'accordo. Ebbene, il timore di Washington è che l'accordo con Honiara possa essere soltanto il primo di una lunga serie di patti tra la Cina e partner simili, capaci di fornire a Pechino molteplici vantaggi nell'area dell'Indo-Pacifico. È per questo motivo che gli Stati Uniti hanno subito reagito per impedire al proprio rivale strategico di espandere la propria influenza in un'area chiave per gli equilibri geopolitici del futuro. In che modo? Mettendo sul tavolo con un gruppo di isole del Pacifico, molte delle quali finite nel mirino cinese, un accordo di pesca che, nelle intenzioni di Washington, dovrebbe rafforzare i legami di sicurezza nel Pacifico per ostacolare i piani di Pechino.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo la prima parte di un programma dedicato allo slogan di quest'anno, scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Khamenei, come la produzione, la ricerca e l'occupazione. Lo slogan nazionale di quest'anno, come abbiamo detto prima, si concentra sulla produzione, scienza e l'occupazione. Oggi tratteremo un settore molto importante, anzi fondamentale, della produzione interna, che di conseguenza non solo portano il nostro paese verso l'indipendenza economica e quindi anche politica, ma creano anche un numero notevole di posti di lavoro sia nello stesso settore che dell'agricoltura tradizionale e industriale, ma anche nella vasta gamma di settori che direttamente o indirettamente sono collegati alla produzione agricola. La salute e la sicurezza pubblica sono altri due fattori che derivano dal buon funzionamento e la produttività dell'agricoltura. Studiando l'andamento dello sviluppo economico dei diversi paesi nel mondo, possiamo apprendere che la maggior parte dei paesi sviluppati e industrializzati del mondo, nel loro programma di medio e lungo termine per lo sviluppo, hanno sempre riservato un posto speciale e un budget notevole per sfruttare al meglio le potenzialità agricole del proprio territorio, inserendo questo settore nella infrastruttura principale dell'intero paese. Abbiamo detto che la recente ricerca sul contributo dell'agricoltura alla crescente economia conferma il ruolo cruciale che può essere giocato dal settore agricolo in qualunque strategia di sviluppo economico, non solo attraverso i canali tradizionali evidenziati dalla ricerca degli anni passati, dove ci si concentrava soprattutto in termini di prodotto, di risorse, di mercato e di scambi con l'estero, ma perché, come dimostrano anche le ricerche più avanzate di oggi, l'agricoltura è un eccellente distributore alimentatore della crescita economica. Nella giovane ma affermata Repubblica Islamica, come sappiamo, il settore dell'agricoltura dall'inizio della vittoria della rivoluzione islamica per la particolare attenzione dell'imam Khomeini ha assunto un ruolo principale nella lotta all'influenza economica e politica degli stranieri nel nostro paese. La centralità del ruolo dello sviluppo industriale per rafforzare i prodotti alimentari nazionali quest'anno è stato il tema principale dello slogan dell'anno, anche perché il nostro paese possiede delle enormi capacità e potenzialità naturali e ambientali che lo contraddistinguono dalla maggior parte dei paesi vicini. La Repubblica Islamica dell'Iran ad oggi ha dedicato una parte notevole del proprio investimento, sia delle risorse economiche che umane, nello sviluppo del settore agricolo e più precisamente nella produzione massiccia di grano, semi di olio, legumi, cereali, frutta, mangime e molti altri prodotti strategici e basilari. Tale politica adottata dalla Repubblica Islamica ha inciso notevolmente nella neutralizzazione delle sanzioni ingiuste che gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali ci hanno imposto e continuano a imporre, trasformandole da una grande minaccia a una reale opportunità di sviluppo e crescita. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche le prossime settimane. Non mancate!